appunto questa iniziativa come collettivo universitario autonomo, abbiamo voluto chiamarla Business Ambientali Controllate Sociali, proprio perché fondamentalmente crediamo che in questa fase di crisi il tema appunto di quello che può essere definito in senso largo il tema ambientale e il tema delle risorse, quindi di quelli chiamati cosiddetti beni comuni dei territori, sia sicuramente uno dei temi centrali sul quale i movimenti si incominciano a interrogare e a organizzare. Innanzitutto una breve premessa che volevo fare è sul perché abbiamo, cioè che sull'importanza che noi diamo al fatto di organizzare questo genere di iniziative in università, fondamentalmente nel momento in cui appunto le università si chiudono fondamentalmente anche attraverso gli ultimi disegni di legge e cercano fondamentalmente di togliersi dalla società, cercare di rendersi impermeabili e quindi fare in modo che tutte appunto che il ruolo dell'università sia fondamentalmente soltanto un ruolo di irregimentazione di forza lavoro e di sfruttamento appunto dei futuri lavoratori, noi crediamo che sia importante riuscire a portare dentro l'università quelli che sono i conflitti reali che si muovono all'interno della metropoli e quelli che possono essere poi quei saperi che all'interno di un'università, sempre più dei saperi parcellizzati, dove non si cerca di interpretare il reale ma soltanto di strutturare appunto l'istruzione soltanto in un'ottica di svendita al mondo del lavoro, cercare di creare in università un sistema di saperi, un ragionamento su quelli che possono essere temi critici e di movimento è per noi importante. Sicuramente appunto, mi ricollego al titolo di oggi, Business Controllate Sociali. Come dicevo prima, l'ambiente e le risorse sono sempre più cruciali nel sistema di sviluppo di oggi. Nel momento in cui una crisi, di cui ancora oggi vediamo tutti i danni e tutti gli effetti, ha contribuito attraverso tutto quello che è la rigidità salariale, la precarietà esistenziale, a rendere fondamentalmente difficili e anzi impossibili quelle che potevano essere delle soluzioni anche chinesiste di ripresa, di accumulazione, di profitto, il tema appunto della svendita dei territori e delle risorse al mercato, alla loro gestione, è un tema sempre più cruciale. Assistiamo oggi a una contraddizione ecologica sempre più marcata. Fondamentalmente la mercificazione dell'ambiente, dei beni comuni, ad esempio quello che è la privatizzazione dell'acqua all'interno del decreto Ronchi di qualche mese fa, ma anche quello che può essere appunto la militarizzazione dei territori, mi riferisco all'esperienza del TAV in Valsusa, come piuttosto al discorso del ponte o l'Aquila, che appunto a partire da varie situazioni come possono essere appunto tragedie naturali come nel caso dell'Aquila o volontà di sviluppo come quelle appunto del TAV, appunto si assiste sicuramente sempre di più a uno scontro tra quello che è le esigenze di politica e imprenditoria varia sul appunto trovare nuovi meccanismi di sviluppo e allo stesso tempo invece quelle che sono le reazioni della società, della base sociale a quelle che sono vere e proprie espropriazioni. Oggi come oggi c'è fondamentalmente a livello di arco istituzionale un partito trasversale delle grandi opere e del business ambientale. Vediamo come da una parte sicuramente il ritorno antiquato al nucleare che è proposto dai partiti al governo coccia poi con tutto quello che è invece una direzione alternativa a livello di sviluppo economico che si vede in tutto il resto diciamo del mondo occidentale, ma sicuramente però allo stesso tempo anche tutta quella che è la posizione del PD, che ricordiamolo quando Bersani era ministro delle attività produttive, ha liberalizzato e privatizzato il settore dell'energia, ma anche tutto il discorso sull'acqua è stato già portato avanti dal PD, sicuramente assistiamo come appunto l'alternativa che ci viene proposta tra green economy e ritorno al nucleare non è un'alternativa reale, tra virgolette, di gestione del discorso ambientale, sono semplicemente due versioni dello stesso tipo di liberismo economico che ha portato poi alle crisi degli ultimi anni e che sicuramente potrà poi allargarsi come svendita appunto di risorse comuni anche al discorso della scuola, già si vede, ma anche al discorso della sanità. Per esempio questo partito trasversale comunque si è dimostrato ad esempio in Valsusa già una cosa reale quando fondamentalmente a livello di posizioni politiche sia a Bresto che cosa? Sul discorso no-tav, seppure in salse retoriche diverse, erano a favore, e si vede come fondamentalmente il territorio della Val Susa, che da anni porta avanti una lotta molto importante, si è espressa con un rifiuto appunto di queste due fazioni, e un voto addirittura al 20-30% per Grillo, che con tutte le critiche ovviamente che facciamo, era contro il TAV. Quindi sicuramente c'è una situazione di partito trasversale a livello politico, che appunto si va sempre di più a scontrare con quelle che sono le esigenze e le volontà delle base sociali. Oltretutto, il ritorno al nucleare è un altro tema importante che vogliamo trattare oggi, perché fondamentalmente sul nucleare si giocherà una grande partita per i movimenti da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni. Sicuramente una cosa cruciale da dire è che oltre a tutte le retoriche sul discorso energetico, quando si parla di nucleare è importante anche parlare di quello che è la questione militare. Cioè, fondamentalmente non esiste il nucleare civile senza parlare di nucleare militare. Ora come ora assistiamo negli ultimi mesi e ultimi anni a tutto questo attacco fondamentalmente all'Iran sul discorso nucleare civile, nucleare militare, ma dobbiamo ricordare benissimo come la stessa scelta italiana di tornare al nucleare non ha assolutamente a livello strategico niente di diverso. Quando si dice dobbiamo tornare al nucleare perché abbiamo bisogno di avere energia al più presto possibile, di svincolarci dai rapporti con la Russia, con tutti appunto i paesi ricchi di materie prime, non possiamo evitare di dire che fondamentalmente un ritorno al nucleare con le centrali di quarta generazione o tutto quello che le cose che si pone come probabili investimenti, appunto sono investimenti, sono soltanto progetti sulla carta, che necessiterebbero, oltre che degli auti appalti che Berlusconi è pronto a dare appunto agli imprenditori che si muoveranno su queste appunto modelli di sviluppo, sono più che altro appunto progetti che avrebbero bisogno di circa 20 anni per realizzarsi, e di conseguenza comunque quando si dice questa cosa anche con le rinnovabili ci sarebbe lo stesso, diciamo, lasso di tempo, e di fatto quindi il ritorno nucleare non è una necessità ma è soltanto appunto una volontà di avere un modello di sviluppo che allo stesso tempo permetta sia di dare tangenti e appalti a imprenditori, sia allo stesso tempo di rifinanziare e di creare una politica anche militare. Oltre a tutto questo c'è un altro tema che volevamo toccare, che è il tema della cosiddetta shock economy e della militarizzazione dei territori. Il caso dell'Aquila è evidente in questi giorni per quello che ha significato. Fondamentalmente il business della ricostruzione associato a tutto il discorso sulla protezione civile che doveva diventare SPA eccetera è proprio l'esempio di come le nuove strategie politiche industriali italiane si basino appunto sullo sfruttamento di quelle che sono anche le tragedie naturali, sulla shock economy. Idem potremmo ragionare sul tema di quelle che sono state le alluvioni di Messina, e su come nonostante ci fosse da mesi e da anni nel comune anche delle popolazioni la necessità di intervenire per mettere in sicurezza quelle zone, non si è fatto nulla sicuramente anche per avere la possibilità di investire nella ricostruzione, e intanto ovviamente si parlava di altre grandi opere come per esempio il ponte sullo stretto. Non dimentichiamo che inoltre tutto il discorso del nucleare si concilia anche con un discorso di militarizzazione. La notizia comunque che è venuta fuori è che nel momento in cui i siti nucleari verranno individuati, queste zone verrebbero definite come aree strategiche nazionali e di conseguenza essere sottoposte a quello che è il controllo dell'esercito, quindi aprendo anche un tentativo appunto di gestione di quelle che sarebbero legittime proteste delle popolazioni locali tramite appunto la forza e le militarizzazioni. Detto questo, credo che però sia importante, e appunto anche le persone che parleranno dopo di me si muoveranno su questo tema, andare a delineare quelle che possono essere le risposte appunto dei movimenti sociali. Sicuramente partendo dal discorso che l'ambiente sarà un tema cardine dei prossimi anni di movimento, l'esperienza sicuramente del NOTAV ci insegna come fondamentalmente sulla difesa dei territori e sulla riappropriazione di questi si può anche costruire comunità politica che sappia poi porsi in maniera antagonista, che a partire appunto dal no, quel no che delinea insomma poi la divisione tra chi è a favore di una cosa e chi è contro un'altra cosa, si apre appunto un discorso di lotta politica che sicuramente potrebbe essere cruciale nel momento in cui si andranno a delineare nuovi movimenti, sia sul tema del nucleare, sia per esempio su quella che è la battaglia per l'acqua. Insomma, fondamentalmente il nodo cruciale è quello di non andare a approcciarsi all'ambiente in una maniera appunto chiusa, relativa soltanto a quel, a quell'aspetto, ma riuscire a scorgere e individuare quelli che sono i nodi che legano l'ambiente a tutto il sistema economico. Il movimento di Copenaghen, uno dei primi movimenti appunto sull'ambiente che ci sono stati a dicembre, aveva uno slogan molto interessante che diceva "System change, not climate change". Fondamentalmente qui si andava a capire come appunto la tematica del riscaldamento climatico è una tematica che deve essere collegata a quello che è proprio un progetto di sviluppo mondiale economico che ha portato a questa tragedia. Quindi adesso fondamentalmente lascerei la parola subito a Marco di Attac